Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi ampio spazio al calcio, perché nonostante il rinvio di Inter-Sassuolo per la positività di alcuni tesserati della capolista, la 28esima giornata della Serie A presentava una serie di incroci pericolosi sia in testa sia in coda. Ed effettivamente la vittoria del Benevento a Torino contro la Juventus è molto importante sia per la corsa a scudetto sia per la lotta a salvezza. Nella seconda ora di trasmissione ci occuperemo anche di A-League e di Olimpiadi, ma cominciamo appunto dal massimo campionato di calcio, per parlare del quale è entrato negli studi di Melbourne il nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Max, un saluto e una buona settimana a tutti gli ascoltatori. Sì, direi di cominciare dai risultati di questa giornata numero 28 della Serie A, che si sta per completare con addirittura la settima vittoria esterna su 9 partite. Allora, giornata che si è aperta nel venerdì italiano con la sfida del Tardini di Parma, dove il Genoa si è imposto in rimonta per 2-1, sempre in rimonta la vittoria esterna del Bologna a Crotone per 3-2, poi Spezia-Cagliari 2-1, a Verona Atalanta batte Hellas Verona 2-0, a Torino Benevento batte Juventus 1-0, Sampdoria-Torino 1-0, a Udine Lazio batte Udinese 1-0, a Firenze Milan batte Fiorentina 3-2. Siamo giunti al 90esimo allo Stadio Olimpico tra Roma e Napoli, con il Napoli in vantaggio per 2-0, quindi io direi, Max, di rinviare l'aggiornamento della classifica della Serie A al momento in cui ufficialmente si concluderà la partita tra Roma e Napoli.
Quindi partiamo magari dall'analisi della giornata, delle partite giocate e concluse, magari partiamo dalla vittoria del Milan a Firenze, perché proprio grazie a questi 3 punti sudatissimi i rossoneri restano a -6 dall'Inter.
Sì, anche se hanno una partita in più, ma insomma era una trasferta molto delicata che arrivava dopo la delusione per l'eliminazione negli ottavi di Europa League per mano del Manchester United, ma era anche una partita nella quale il Milan ritrovava dopo 3 settimane dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic, proprio lo svedese, dopo 9 minuti portava in vantaggio la formazione di Pioli, pari molto bello su punizione del cileno Pulgar al 17esimo, Ribéry portava in vantaggio la Fiorentina al 51esimo, nel frattempo pali da una parte e dall'altra, quindi Milan che si trovava sotto nel punteggio al 6° della ripresa, a rimettere la situazione in parità ci pensava lo spagnolo Brahim Diaz al 57esimo, prima della bella rete del turco Calhanoglu al 72esimo, per questa che è stata la vittoria numero 12 del Milan su 14 trasferte stagionali. Ibra, come detto, non giocava da 3 settimane, al rientro dopo 9 minuti ha trovato il suo 15esimo gol in 15 partite di campionato. Ma prima ascoltiamo come l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Sky quella esultanza che è stata descritta come particolarmente su di giri.
Quando si vince si esulta sempre, perché le partite sono difficili nel campionato e sono tutte importanti. Poi è chiaro che adesso più andremo avanti, e anche stasera, più le partite pesano, perché sono meno le giornate alla fine del campionato. La classifica è lì che ci dice che ci sono tante squadre forti che sono in lotta per le prime posizioni e noi vogliamo provare a starci. Ripeto, stasera sapevamo che fosse, magari non potevamo essere bellissimi, non potevamo essere lucidissimi, non potevamo essere brillantissimi, ma l'importante era tornare alla vittoria, e esserci riusciti contro un avversario che ci ha creato difficoltà significa che abbiamo messo in campo una prestazione di alto livello, non solamente tecnico ma anche e soprattutto caratteriale e di mentalità.
Ti piace la base musicale che utilizza Sky al contorno delle interviste?
Ah, non è tua originale?
No, tempo per montarla non lo avrei. Questo era ovviamente Stefano Pioli, strasoddisfatto perché il Milan torna al successo in una fase del campionato particolare. Ma come detto, the man of the match è stato Zlatan Ibrahimovic, che ha colpito una traversa, ha segnato il gol del vantaggio. Mancava dalla trasferta dello Stadio Olimpico, in mezzo c'era stato anche il Festival di Sanremo. A proposito di Ermal Meta, Ibra che, come detto, si è presentato ai microfoni di Sky particolarmente contento e sorridente, ha ribadito che a lui questi record, è il primo 39enne a segnare così tanto nel campionato italiano, questi record non gli piacciono perché si sottolinea sempre la sua età. Un altro discorso sul quale invece si è esposto è quello del prolungamento del contratto. Al momento ci sono discussioni con la società, incontri con Paolo Maldini, e proprio su questo ha ironizzato l'attaccante svedese del Milan.
Paolo mi mette sotto pressione, vuole vedere quello che sto facendo in campo e dimostrare che devo meritare questo rinnovo. No, scherzo, tutto è sotto controllo, parliamo, abbiamo un grande rapporto e con pazienza vediamo cosa succede, non siamo in fretta.
Non c'è fretta, ma insomma diciamo che Ibrahimovic, dopo un periodo abbastanza negativo, come detto anche con qualche infortunio di troppo, sembra essere tornato quello di inizio stagione, e intanto il Milan, come detto, gongola perché insomma consolida il secondo posto, soprattutto alla luce di quello che ha fatto la Juventus.
Quindi il Milan può ancora cullare qualche piccola speranza scudetto, ma probabilmente la Juve forse non più dopo la clamorosa sconfitta in casa del Benevento di Pippo Inzaghi. Come è stato possibile?
Intanto dopo 17 giornate il Benevento stazionava al decimo posto della classifica e secondo qualcuno non doveva preoccuparsi della zona di retrocessione. Inzaghi in realtà aveva sempre predicato calma, infatti nelle 11 partite consecutive e successive per le streghe sannite erano arrivati soltanto 5 punti e nessuna vittoria. Il successo è arrivato proprio nella trasferta che non ti aspetti, nella partita più in attesa allo Stadium contro la Juventus. Juventus che, se ci limitiamo alla cronaca, ha avuto ovviamente il possesso del pallone, ha sicuramente costruito tantissime occasioni da rete, ma poi ha pagato carissimo un'incertezza difensiva di Arthur, che ha servito praticamente il pallone al centro, dove il giovane attaccante d'origine argentina Adolfo Gaich è riuscito a trovare il destro che ha beffato Szczęsny e che ha regalato appunto al Benevento 3 punti di platino in ottica salvezza, ma soprattutto 3 punti che lasciano la Juventus a quota 55 per la vecchia signora, seconda sconfitta in casa in campionato, la quarta in questo torneo. L'Inter, che a questo punto è a più 10 sui 9 volte campioni d'Italia, e quindi non vale neanche più la pena specificare che i bianconeri devono recuperare una partita, perché ai nerazzurri ne manca all'appello una, quella contro il Sassuolo, che lo abbiamo detto è stata rinviata per la positività di alcuni tesserati dell'Inter come Handanovic, Vesino, D'Ambrosio, De Vrij per esempio. Insomma, Juventus che praticamente abdica nella corsa allo scudetto e poi ci ha messo la faccia, come si dice in questa circostanza, Fabio Paratici, che è manager director della Juventus, il quale ha negato che questa possa essere definita un'annata di transizione, ma intanto ha ribadito la conferma e la fiducia all'allenatore Andrea Pirlo, ma anche per il progetto avviato un anno e mezzo fa con la linea giovane, e anche la conferma per il prossimo anno per Cristiano Ronaldo, visto che in settimana l'allenatore delle Merengues Zinedine Zidane aveva aperto all'ipotesi di un rientro del portoghese al Bernabeu. Allora ascoltiamo Paratici al microfono di Sky.
No, abbiamo una programmazione, non è una partita che sposta le nostre idee, abbiamo una linea che abbiamo intrapreso non solo all'inizio di quest'anno ma all'inizio dello scorso per quanto riguarda la rosa, e andiamo avanti per la nostra strada. Siamo molto convinti di quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto, e continueremo su questa strada, logicamente cercando, come ho detto, di abbassare la testa e pedalare, lavorare per migliorare. La linea della Juve è questa, abbiamo Cristiano Ronaldo, il miglior calciatore del mondo, e ce lo teniamo stretto.
Queste dunque le parole di Fabio Paratici, managing director della Juventus. Si è presentato prima ancora di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky, poi è stato proprio il turno dell'allenatore, il quale ha ribadito che la Juventus deve puntare allo scudetto, ovviamente un modo per dire che non bisogna certo abbassare la guardia, anche lui sulla graticola, così come la società, così come alcuni giocatori in rosa. Allora ascoltiamolo, l'allenatore della Juventus.
C'era la voglia di vincere la gara, però sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché Benevento era una squadra organizzata che si difendeva molto bene con 2 linee molto compatte, quindi bisognava avere anche la calma di sfruttare meglio tutta l'ampiezza del gioco. Invece siamo stati frenetici, abbiamo sbagliato tanto nelle scelte anche in superiorità numerica e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato. E noi dobbiamo continuare a fare il nostro percorso, il nostro lavoro per cercare di essere sempre lì, quindi come ho detto già ieri il nostro obiettivo non cambia, bisogna sicuramente cambiare la testa perché per giocare queste partite ci vuole tutt'altro atteggiamento perché indossiamo una maglia importante, quindi va sempre onorata.
Queste le parole di Andrea Pirlo dopo la sconfitta arrivata per mano del Benevento di Pippo Inzaghi, suo ex compagno al Milan e in nazionale. Benevento che, come detto, è tornato alla vittoria dopo 12 partite. Benevento che in questo campionato ha incredibilmente ottenuto in trasferta quasi il doppio dei punti ottenuti in casa, lontano dallo stadio di casa ha ottenuto 5 vittorie, in casa soltanto 2 per 11 punti. In trasferta, insomma, sta costruendo questa salvezza che resta un piccolo miracolo del quale Pippo Inzaghi si è sentito di ringraziare soprattutto i suoi giocatori. Ascoltiamolo.
Insomma, siamo felici, penso che questi 4 punti con la Juventus ce li porteremo nel nostro cuore, nella storia del Benevento, perché chiaramente sarà impossibile che risucceda, però questa squadra dall'anno scorso che fa succedere cose impossibili, per cui magari quando mi arrabbio che ci vuole un po' di pazienza è perché so il valore di questi ragazzi. E io gli ho detto prima partita che io li ringrazierò sempre a vita, è quello che dovremmo fare un po' tutti, al di là di una partita persa, di una partita vinta, però questi sono ragazzi che da un anno e mezzo stanno facendo qualcosa di straordinario che a volte probabilmente ci manda un po' tutti fuori di testa e ci fa fare sogni pindarici, invece poi quando rientriamo tutti sulla realtà, insomma, poi apprezziamo ancora di più queste vittorie, queste grandi partite.
Del resto i voli pindari ci fanno fare sogni, quindi ha messo insieme le due cose Pippo Inzaghi in questa intervista a Sky al termine della partita vinta dal suo Benevento a Torino contro la Juventus. Dicevamo, in questo momento si è conclusa anche il posticipo, Max, quindi ne approfittiamo, leggiamo la classifica a questo punto. Dopo il 28esimo turno il Napoli poco fa appunto si è imposto per 2-0 allo Stadio Olimpico contro la Roma. In classifica Inter 65 punti, Milan 59, poi Juventus e Atalanta 55, Napoli 53, Roma 50, Lazio 49, poi Sassuolo 39, Verona 38, Sampdoria 35, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, a 29 punti un terzetto Fiorentina, Spezia e appunto Benevento che ha più 6 sul Torino che è quart'ultimo con 23 punti, poi Cagliari 22, in questo momento i sardi sarebbero retrocessi, Parma 19, Crotone 15, ma sono tante le squadre che hanno una partita in meno e sono Torino, Sassuolo, Lazio, Napoli, Juventus e Inter.
E torniamo ai risultati, quindi abbiamo parlato della Juventus sconfitta a sorpresa con il Benevento, è stata agganciata quindi la Juventus al terzo posto ora in classifica dall'Atalanta che invece ha vinto agevolmente a Verona per 2-0.
Sì, partita senza storia con l'Atalanta che ha creato tanto prima di riuscire a trovare al 33esimo con l'ucraino Malinowski sul calcio di rigore il gol del vantaggio e poi a chiudere la partita prima dell'intervallo con il colombiano Duvan Zapata, quindi Atalanta che aggancia la Juventus al terzo posto anche se i bianconeri hanno una partita in meno e al termine della gara hanno chiesto poi all'allenatore della Dea se non ci siano stati quindi contraccolpi negativi dopo la sconfitta e l'eliminazione subita contro il Real Madrid in Champions League. Ascoltiamolo Gasperini.
Ma anzi, da partite del genere devi trarre sempre qualcosa di positivo. Noi abbiamo tratto la conclusione che con Real siamo in certe condizioni siamo stati molto competitivi e anche contro di loro ci accorgevamo che potevamo fare bene. E certo che nelle due partite è stato poco, ci sono stati anche episodi che hanno incanalato la qualificazione dall'altra parte, ma quella sensazione positiva che abbiamo avuto nel primo tempo l'altra sera ce la portiamo dietro.
Queste dunque le parole di Giampiero Gasperini che ha ribadito come l'Atalanta sia stata un po' penalizzata intanto dall'espulsione, se non ricordo male, di Freuler dopo pochi minuti nella gara di andata, in generale di qualche incertezza individuale, vedi l'erroraccio del portiere Sportiello che ha portato il Real poi a sbloccare il punteggio all'inizio della gara di ritorno, ma che globalmente sia stata in grado di tenere il campo contro il Real Madrid nel doppio confronto che ha visto gli orobici uscire poi agli ottavi di Champions League.
Cardale, ti propongo adesso una piccola pausa e continuiamo poi assieme l'analisi della 28esima giornata di Serie A.
Vai.
Ben bentornati in diretta per il programma in italiano di SBS. Sono le 8.49 in questo momento. Assieme a me Massimiliano Gugole c'è Dario Castallo, con il quale stiamo facendo un'analisi della 28esima giornata di Serie A. Abbiamo analizzato le prime quattro, quindi le grandi, diciamo, ma alle spalle delle prime quattro adesso Dario si riaffaccia in Napoli, che è andato a vincere lo Stadio Olimpico contro la Roma.
Sì, Napoli che ha dominato la sfida dello Stadio Olimpico, che ha chiuso questa giornata. Napoli che è in serie positiva, 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5. Il pareggio è una vittoria sfumata proprio in extremis a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Allo Stadio Olimpico contro la Roma ha avuto vita facile la formazione di Rino Gattuso, ha deciso una doppietta nel primo tempo di Dries Mertens. Dall'altra parte una Roma che continua in questa sua piccola maledizione contro le big, contro le prime 7 della classe. Ha giocato fino adesso 9 partite con 3 pareggi e 6 sconfitte. L'ultima appunto è arrivata poco fa allo Stadio Olimpico Roma, a cui non mancano le attenuanti, nel senso che è rientrata soltanto all'alba di venerdì dalla trasferta in Ucraina in Europa League, che comunque doveva fare a meno forse di quelli che sono i pilastri di questa rosa, da Veretout a Smalling, passando per Mkhitaryan e ovviamente Zaniolo. Ma insomma, alibi a parte, la Roma ha perso per 2-0. I due gol della sfida, i due gol firmati di Dries Mertens, li ascoltiamo nella telecronaca Sky di Riccardo Trevisani e Lele Adani.
Sistema la barriera Paolo Lopez, presenta un muro giallorosso davanti più un secondo muro del Napoli, naturalmente a distanza come da nuovo regolamento. C'è anche un coccodrillo di Spinazzola dietro la barriera della Roma. Vuole andare Mertens e va Mertens che mette la palla all'angolino battendo Paolo Lopez sul suo palo. Il Napoli dopo 27 minuti passa in vantaggio con Dries Mertens, settimo gol alla Roma. Cristante, palla persa ancora, e allora Napoli che riparte, finta di Fabian Ruiz, manda a vuoto Pedro, avanza Alex Betis e allarga per Insigne, che stringe il campo come al solito da sinistra, sventaglia per Politano dalla parte opposta. Paolo Lopez non esce, la porta è vuota, Mertens, Paolo Lopez non salva, raddoppio del Napoli sulla sponda di Politano, è Dries Mertens che la mette dentro, 0-2 all'Olimpico, raddoppio il Napoli ancora con Dries Mertens.
Detto Ciro, in questo estratto non si sentivano le parole di Lele Adani, che era il commento tecnico di questa partita per Sky, di questa partita dello Stadio Olimpico, che ha visto il Napoli dunque, dopo aver battuto il Milan 7 giorni fa, proseguire in questa striscia positiva che ha portato adesso i partenopei a 2 punti dall'Atalanta, comunque a 2 punti dal quarto posto, e scavalcare anche la Roma. Invece sorride l'altra metà della capitale, con la Lazio che è andata a vincere 1-0 al Friuli contro l'Udinese, ha deciso dopo 37 minuti la rete del bosniaco Adam Marusic.
Qui passiamo adesso dalle romane alle liguri, perché questa 28esima giornata di Serie A è stata incredibilmente positiva per tutte e tre le squadre.
Sì, questa è una curiosità a cui sono particolarmente legato, nel senso che così ho detto, ma di che cosa parliamo dopo le romane? Parliamo delle Liguri.
Allora,
lo Spezia soprattutto ha vinto una partita delicatissima in casa, l'Alberto Picco, contro il Cagliari. Cagliari che comunque ha bisogno disperato di punti. Cagliari tra l'altro ha fatto la partita nel primo tempo, avrebbe probabilmente meritato il vantaggio, invece due dei figli di La Spezia, Piccoli e Maggiore, hanno regalato 3 punti a Vincenzo Italiano nel finale. Prima Pereiro ha trovato il gol del 2-1, poi il Cagliari a tempo praticamente scaduto con João Pedro aveva trovato anche il gol del pareggio, poi annullato con l'intervento del VAR. Ma insomma, ascoltiamo le parole dell'allenatore dei Liguri, Vincenzo Italiano.
Siccome era più di un mese che non gioivamo, è normale che ci tieni tanto a farlo, e in vantaggio di 2 gol poi soffrire in questo modo gli ultimi 5-10 minuti non è normale. Siamo una squadra un po' così in questo momento, però ci tenevamo tantissimo a ritornare alla vittoria, e questi sono 3 punti importanti, perché sono 3 punti che arrivano dopo un periodo non bello e ce li prendiamo tutti.
Eh sì, se riprende tutti Vincenzo Italiano, perché il suo Spezia con questi 3 punti proprio contro una diretta concorrente per non retrocedere si porta a più 7 sul terz'ultimo posto. Insomma, se non è uno scatto di reni decisivo verso la salvezza, poco manca. Non ha vinto soltanto lo Spezia, perché ha vinto anche la Sampdoria, che pure nelle ultime 6 aveva ottenuto appena 2 pareggi. Ebbene, la formazione blucerchiata ha battuto il Torino con un gol di Candreva. Ascoltiamo a questo punto sugli obiettivi invece della Sampdoria all'allenatore Claudio Ranieri.
C'è l'ultima parte, io l'avevo detta ai ragazzi, non dobbiamo sporcare quella patina bella, lucida, di colore che abbiamo dato come immagine della Sampdoria nella prima parte del campionato, nel girone d'andata. Ora c'è il girone di ritorno, mancano 10 partite, dobbiamo restare lì, nella parte sinistra e cercare anche di migliorarci. Questo deve essere lo stimolo di ogni giocatore.
Claudio Ranieri sugli obiettivi della Sampdoria, che con questi 3 punti ha riscavalcato l'Udinese, tenendo a bada anche il Bologna, quindi riprendendosi il 10° posto in classifica, avvicinandosi anche al 9° dell'Hellas Verona, e se vogliamo anche il Genoa può rientrare nella contesa grazie al successo nell'anticipo del venerdì del Tardini contro il Parma. Parma che era passato in vantaggio con una bellissima rovesciata di Graziano Pellè, ma che poi nella ripresa ha subito la doppietta di Gianluca Scamacca, giovane romano che è di proprietà, se non ricordo male, del Sassuolo, che sarebbe dovuto tornare al Sassuolo durante il mercato invernale, che era entrato anche nel mirino della Juventus, alla fine è rimasto al Genoa, dove non è neanche titolare perché più che altro Ballardini gli preferisce destro, ma che insomma si sta affermando come una delle promesse, uno dei giocatori più interessanti di questo campionato. È proprio su Gianluca Scamacca che ha deciso la sfida del Tardini con una doppietta. Ascoltiamo le parole dell'allenatore del Grifone, Davide Ballardini.
Certo, ma io gli avevo già detto in settimana che si era allenato molto bene, che stava crescendo, come è giusto che lui faccia, perché deve migliorare tanto, ma con questo atteggiamento, con questa serietà, con questo impegno, è destinato solo a fare meglio.
Davide Ballardini, allenatore del Genoa, su Gianluca Scamacca, autore della doppietta che ha deciso la sfida del Tardini contro il Parma.
Cardari, siamo in conclusione, quindi cosa è successo nelle altre gare? Hai visto anche che nel prossimo fine settimana la Serie A è ferma per gli impegni delle nazionali, vediamo anche quali sono gli incontri degli azzurri e quali novità presentano le convocazioni del CT azzurro, Roberto Mancini.
Allora, intanto diciamo che nell'ultima gara che mancava la nostra analisi, il nostro riepilogo, il Bologna si è imposto per 3-2 a Lezio Scida di Crotone, anche in questo caso in rimonta di Messias e simile, reti dei calabresi nel primo tempo, di Sumauro, di Schoten e di Olsen, e le reti invece per la formazione di Mihailovic. Insomma, Serse Cosmi era partito particolarmente bene alla guida del Crotone con una vittoria contro il Torino, poi nelle altre due partite, due sconfitte. Proprio Serse Cosmi ha detto: insomma, se abbiamo segnato 8 gol in 3 partite, abbiamo fatto appena 3 punti. Probabilmente ha ammesso Cosmi la sua squadra nel secondo tempo, ha avuto paura di vincere. Ascoltiamolo.
Parzialmente sì, perché abbiamo iniziato il secondo tempo più spaventati di quello che bisognava essere. Ovviamente era impossibile pensare che sia noi che il Bologna potessimo ripetere il primo tempo, cioè noi quasi perfetti e Bologna magari meno, quindi io mi aspettavo la reazione di Bologna, anche dalle sostituzioni erano abbastanza evidenti, insomma chiare, però bisogna sapersi difendere, perché in maniera abbastanza chiara si è visto sia sul 2-0 che sul 2-1, la partita la volevano vincere e quindi di conseguenza lasciavano degli spazi che noi invece o per stanchezza o forse per paura, come dite voi, non riuscivamo più ad aggredire.
Serse Cosmi, l'allenatore del Crotone, dopo la sconfitta interna contro il Bologna per 3-2. Insomma, il prossimo fine settimana c'è la pausa per gli impegni della nazionale, impegni di qualificazione ai mondiali. L'Italia, lo ricordiamo, è inserita nel gruppo C, dove l'avversario più temibile è la Svizzera, che tra l'altro era la squadra più forte tra quelle della cosiddetta seconda urna, ma in questo primo blocco di impegni non ci saranno incontri contro gli elvetici, anzi giovedì, e in Australia sarà l'alba di venerdì, si gioca Italia-Irlanda del Nord a Parma, poi domenica prossima tra 7 giorni, quindi sarà l'alba di lunedì, in programma c'è Bulgaria-Italia a Sofia, a seguire poi a metà della prossima settimana a Vilnius Lituania-Italia. Passa soltanto la prima del girone, mentre le seconde vanno a fare gli spareggi, e per questo trittico di impegni il CT Roberto Mancini addirittura ha convocato 38 calciatori, e tra questi c'è la prima chiamata in assoluto per il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi, anche perché è nato in Brasile, e per il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci. Per quanto riguarda gli altri, da segnalare che in attacco ci sono Belotti, Berardi, Bernardeschi, Ciccio Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne e Moise Kean, che verrà direttamente da Parigi, visto che è tesserato con il Paris Saint-Germain. Detto questo, è tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Noi continueremo a parlare di sport anche nella seconda, vedendo che cosa è accaduto in Australia con le leghe, con l'avvio del campionato di EFL, ma anche perché ci sono novità per quanto riguarda le Olimpiadi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.